Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
E quindi entriamo nel messaggio di oggi, ok? È un messaggio particolare. Io amo uno dei personaggi che amo di più nella Bibbia, è il re Davide, è di sempre di grande ispirazione. Proprio nel libro di Samuele si racconta proprio dell'ascesa del re Davide al trono. Finalmente il re Davide sale al trono. Il re Saul, che era stato il primo re di Israele, muore. E quindi quando muore Saul finisce tutta quella persecuzione che il re Davide aveva subito. Vi ricordate che Saul voleva uccidere Davide? E quindi finisce questa persecuzione e pensate, era durata un anno e mezzo. Per un anno e mezzo Saul aveva cercato di uccidere Davide. E quello fu un tempo veramente complicato per Davide. Noi a volte leggiamo le storie, ma dovremmo un attimo immedesimarci in quello che accade, no? Davide è stato costretto a fuggire, pensate. Alla fine fuggire a destra e a sinistra e rifugiarsi in una caverna umida, buia, con 300 uomini disperati. La Bibbia dice che erano uomini delusi e pieni di debiti, quindi non aveva neanche un seguito che potesse sostenerlo come lui magari avrebbe avuto bisogno in quel momento, però aveva qualcuno. Davide si ritrova, pensate, a un certo punto lontano da casa, senza alcuna risorsa, senza niente. E quando tu ti ritrovi solo, quando tu sai che le persone che ti devono amare e che poi a un certo punto ti tradiscono, addirittura attentano alla tua vita, non deve essere una bella sensazione. Sicuramente aveva un cuore rotto, deluso, e quando ti trovi in quelle situazioni, sicuramente passare dal palazzo del re a trovarsi in una caverna non riesce a immaginarti un futuro. Vi è mai capitato che quando siamo nelle ristrette, nelle avversità, a volte una delle cose che facciamo fatica è proprio di immaginarci un futuro migliore? Vi è mai successo? È difficile, no? Perché poi la nostra mente tende a focalizzarsi su quello che non va. E Davide si trova proprio in una condizione del genere. Ma poi succede che Davide alla fine sale, diventa re, va sul trono, sconfigge tutti i suoi nemici, porta l'arca del patto in Gerusalemme e così inizia a regnare. E così sembra che quella profezia di Samuele si sia adempiuta, ed effettivamente si era adempiuta. Quindi adesso tutto sembra a posto. Il re Davide è sul trono, era in una posizione invidiabile adesso Davide. Voi dobbiamo ricordarci da dove era partito Davide. Vi ricordate cosa faceva Davide prima di essere re? Cos'era? Un semplice pastore. Quindi Davide era partito da essere pastore e ora si trova nella posizione più invidiabile del trono, nella posizione socialmente più alta che ci potesse essere, quella di essere un re della nazione. Lì, davanti al suo popolo, lì, da umile pastore a re di una nazione. Esattamente come era stato profetizzato da Samuele. Adesso ho fatto tutto quello che dovevo fare. Però, come succede a volte nella vita, quando pensiamo di aver sistemato tutto nella nostra vita, quando pensiamo di aver messo tutto in ordine, anche per Davide c'era ancora qualcosa di irrisolto, ancora un qualcosa che lui doveva sistemare per dare una svolta completamente alla sua vita, per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Perché a volte la vita è fatta proprio così, di capitoli, no? Alcuni belli, alcuni spiacevoli, tu devi voltare pagina. Quindi Davide sembra aver voltato pagina definitivamente, perché adesso è diventato re, ha adempiuto la sua chiamata, ma c'era ancora un qualcosa che lui doveva risolvere nella sua vita, c'era ancora qualcosa che doveva essere messo a posto. Doveva chiudere definitivamente quel capitolo doloroso che Saul aveva in qualche modo contribuito a rendere ancora più doloroso. E lo leggiamo in Seconda Samuele dal versetto 9. Scusate, capitolo 9, versetto 1. A un certo punto Davide è sul trono e troviamo scritto questo. Davide disse: è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul al cui io possa usare bontà per amore di Jonathan? Ora vi era un servo della casa di Saul chiamato Ziba che fu fatto venire da Davide. E il re gli disse: sei tu Ziba? Ed egli rispose: servo tuo. E il re poi domandò: non c'è più nessuno della casa di Saul a cui io posso usare la bontà di Dio? E Ziba rispose al re e disse: c'è ancora il figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. E il re gli disse: dov'è? E Ziba rispose al re: è in casa di Machir, figlio di Amniel, all'Odebar. Quindi Davide è sul trono e dice: c'è ancora qualcuno della casa di Saul, di quello che mi perseguitava, che voleva uccidermi, a cui io posso fare del bene? Quindi lui ha questa idea. E uno potrebbe dire: ma perché con tutte le cose che Davide ora come re aveva da fare, perché un re aveva molte cose da fare, doveva governare un regno, no? C'era un regno che c'era da gestire dal punto di vista religioso, economico, no? Politico, quindi aveva tante cose da fare. Ma perché era, a un certo punto Davide, con tutte le cose di cui doveva preoccuparsi in più dei discendenti di un uomo che fino a poco tempo fa voleva attentare alla sua vita? Io forse non ci avrei minimamente pensato. Dico, adesso sono re, adesso mi riposo, adesso governo. Invece no, lui, una delle prime cose che fa quando sale al trono, dice: voglio fare del bene a qualcuno dei discendenti di Saul. E come mai? Per quale motivo Davide c'ha questa cosa in testa? E il motivo, in realtà poi lo vedremo, era perché Davide aveva fatto una promessa. Davide si era ricordato di una promessa che aveva fatto ad un amico. Non si era dimenticato di una promessa fatta. E lo leggiamo quando ha fatto questa promessa in 1 Samuele 20 al versetto 14. Questa promessa l'aveva fatta a Jonathan, che era figlio di Saul. In un momento di grande difficoltà, proprio quando Saul aveva iniziato a odiare Davide perché era diventato geloso, perché forse aveva intuito, anzi probabilmente, quasi certamente aveva intuito che il suo successore sarebbe stato Davide, perché ormai Samuele le aveva detto chiaramente a Saul che Dio gli aveva tolto il regno. Quando Saul incomincia a minacciare la vita di Davide, a un certo punto Jonathan si incontra con Davide e gli dice: finché e tu Davide, finché io sarò in vita, usa con me la bontà che il Signore esige. Dopo che sarò morto, usa ancora la stessa bontà. Questa è la traduzione in lingua corrente, ho scelto questa perché è un po' più chiara. Usa ancora la stessa bontà verso la mia famiglia per sempre, anche quando il Signore eliminerà dalla faccia della terra, l'uno dopo l'altro, tutti i tuoi nemici. Questo è l'impegno che Jonathan impose a Davide. La Nuova di Odate dice: questo è il patto che fece a Davide e ai suoi discendenti, dicendo: il Signore ne chieda conto ai discendenti di Davide se non lo serveranno. E Jonathan fece giurare nuovamente Davide in nome della sua amicizia. Quindi vedete, Davide aveva dato la sua parola a Jonathan e si era ricordato che aveva fatto questa promessa. Non si era dimenticato, aveva fatto un patto. Un patto. E il patto che cos'è se non un impegno a mantenere una promessa? Ok? Anche quando ci sposiamo facciamo un patto, no? E quel patto è un impegno, quella promessa è un impegno a fare quello che abbiamo promesso. Ok? Lui aveva fatto questo patto, aveva promesso che sarebbe stato benevole nei confronti della discendenza di Jonathan. Anche qualora, e questa è una cosa interessante, Jonathan fosse morto. Quindi questa è una cosa interessante, perché non solo lui mantiene la sua promessa quando Jonathan è vivo, ma anche quando lui muore, Jonathan gli ha detto: quando io non ci sarò più, perché forse aveva intuito che anche la sua vita era in pericolo, tu continua a mantenere questa promessa. E questa non è una cosa da sottovalutare. E infatti cosa succede? Poco dopo, sia Saul che Jonathan muoiono in battaglia. Muore in battaglia la persona a cui Davide aveva fatto una promessa, ma non muore quella promessa che Davide aveva fatto a Jonathan. Non muore quella promessa, rimane nel cuore di Davide. Ma in fondo che necessità aveva Davide di mantenere una promessa del genere? In fondo Jonathan era morto, non c'era più. Era una cosa privata tra loro due. Ci pensate? Era un qualcosa che nessuno sapeva se non loro due. Chi mai avrebbe saputo che Davide aveva stretto un patto con Jonathan di questo tipo, no? Chi mai poteva sapere, anche se Davide si fosse dimenticato? Chi mai poteva saperlo? Loro due. Ma non solo. Dio lo sapeva. Questa promessa era stata fatta in tre. Davide, Jonathan e Dio. E se ci pensate bene, forse anche se Davide avesse ignorato quella promessa, qualcuno avrebbe anche potuto legittimarlo, avrebbe potuto dire: vabbè, ma adesso Davide re, con tutte le cose che ha da fare, si deve preoccupare di mantenere una promessa a Jonathan. Tra l'altro Jonathan non c'è neanche più, quindi morto l'amico è morta anche la promessa, no? Probabilmente qualcuno l'avrebbe anche giustificato, ma per Davide non era così. per Davide una promessa era una promessa, era proprio una questione di principio. Davide nel suo cuore diceva questo: io non posso dimenticare che ho promesso a un amico una cosa del genere, che ho promesso che anche se lui non ci fosse stato più, io avrei fatto del bene ai suoi discendenti. Non posso trascurarla, perché per Davide una promessa era una promessa. Che valore hanno le nostre promesse? Manteniamo quello che promettiamo? No? A volte ho visto negli anni che le persone fanno tante promesse, però poi non mantengono le promesse. Però dietro una promessa c'è sempre mantenuta, c'è sempre una grande ricompensa. C'è sempre qualcosa di buono, c'è sempre qualcosa che magari noi non riusciamo a vedere nell'immediato, ma da una promessa mantenuta scaturisce sempre una benedizione, come vedremo. Manteniamo le promesse oppure pensiamo: vabbè, ma se non la mantengo capirà che questo non è il momento. Perché a volte noi promettiamo sotto l'impulso dell'emotività, no? Quante volte ho visto persone sotto l'impulso dell'emotività dice: ok, dai, non ti preoccupare, ci penserò io a quella cosa. Poi il tempo passa. Poi tu magari legittimi anche la persona, no? Dice: vabbè, avrà tante cose da fare, ma in realtà non dovrebbe essere così. Non dovrebbe essere così. C'è un salmo che io amo tanto, che fa proprio riferimento alle promesse, il Salmo 15,4, che dice: ai suoi occhi è disprezzata la persona spregevole, ma egli onora quelli che temono l'Eterno, anche se ha giurato a suo danno, egli non ritratta. Cioè, le persone fedeli, le persone che promettono e ci tengono la parola data, anche se hanno giurato e il mantenimento di quel giuramento in qualche modo tende a fargli perdere qualcosa o a nuocere in qualche modo la loro vita, non ritrattano. Perché a volte mantenere alcune promesse può comportare una perdita. Perché, come vi dicevo, a volte facciamo delle promesse avventate e non ci rendiamo conto che poi quelle promesse in qualche modo comportano un dare qualcosa di noi o dare qualcosa di nostro. Ma per Dio queste persone hanno un grande valore. Quando promettono non ritrattano. Una promessa è una promessa. Fine. Si mantiene costi quello che costi. Costi quello che costi. Ma andiamo avanti, al versetto 5. Allora il re Davide lo mandò a prendere, il figlio appunto di Jonathan, no? Dalla casa di Machir, figlio di Amnien, a Lodebar. Così Mefiboset, figlio di Jonathan, figlio di Saul, venne da Davide, si gettò con la faccia a terra e si prostrò. E Davide disse: Mefiboset. Ed egli rispose: ecco il tuo servo. E Davide gli disse: non temere. Perché non temere? Perché Mefiboset aveva paura di essere ucciso. Perché solitamente quando si saliva al trono in modo non troppo lineare venivano uccisi tutti i discendenti per evitare problemi, no? Non temere, perché intendo usarti la bontà per amore di Jonathan tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato, e tu mangerai sempre la mia mensa. E Mefiboset si prostrò e disse: attenzione a quello che dice quest'uomo, che cos'è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me? Chi era Mefiboset? Chi era questo figlio? Interessante la figura di quest'uomo. Lo troviamo in 2 Samuele 4,4, ci dà un po' la genesi di questo personaggio. 2 Samuele 4,4. O Jonathan, figlio di Saul, aveva un figlio con i piedi storpi. Egli aveva 5 anni quando giunse da Jezreel la notizia della morte di Saul e di Jonathan. Quindi aveva 5 anni quando suo nonno e suo padre erano morti, sono stati uccisi. La sua nutrice lo prese e fuggì, ma nella fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era Mefiboset. Quindi chi era questo bambino? Che era diventato uomo, adulto, era un uomo con i piedi storpi, era un invalido sostanzialmente. Non era nato con questa malformazione, che già nascere con una malformazione è già un peso. Ma non era nato così, era nato sano, ma una fuga precipitosa l'aveva reso disabile, gli aveva danneggiato i piedi, no? Perché vedete, anche questo è un aggravante, perché un conto è nascere così, un conto è diventare per una caduta che potremmo definire sciocca. Stavano scappando, la nutrice è caduta e lui si è fatto male. Quindi già questa cosa dentro di lui sicuramente lavorava, no? Il suo nome Mefiboset, che significa senza gloria, non lasciava presagire un futuro speranzoso. Senza gloria. Pensateci, il suo nome era proprio questo, senza gloria, no? E se voi ci pensate, quando lo chiamavano, era come se andassero dal pastore Fabio e gli dicessero: ciao, senza gloria, come stai? E lui che ti doveva rispondere? Secondo te come devo stare con un uomo del genere? Sono senza gloria, sono senza speranza. Che cosa ci può essere di buono nella mia vita? Niente, mi hanno affibbiato questo nome. E sapete, il nome nella cultura medio orientale non veniva dato a caso, rappresentava l'identità della persona. E quindi le persone si identificavano appieno con il nome che gli veniva dato. Mi viene in mente la moglie di Abigail, il marito di Abigail, Nabal, che significava stolto. Anche questo, che bel nome che gli avevano dato, no? Però il nome poi rappresenta, e poi si è comportato da stolto, no? Con Davide. E quindi il nome rappresentava l'identità. Quindi quest'uomo si identificava proprio in questa realtà della sua vita, un uomo senza gloria, ma non solo. Quest'uomo Mefiboset viveva anche in un luogo che si chiamava Lodebar, che significa senza pascolo. Proprio, quindi senza, sì, c'è il fratello Elia qua per caso? No, meno male, va? Almeno non mi sento sotto pressione a dire alcuni significati, no? Però magari mi vedrà, ti voglio bene, sii paziente, grazie. Alleluia, senza pascolo, quindi un luogo arido, un luogo che non dava niente. E pensate, senza gloria che vive senza pascolo, cioè una vita piena di privazioni, perché senza vuol dire che gli viene tolto un qualcosa, no? Quindi non aveva un futuro, senza gloria in un luogo senza pascolo, quindi dove non c'è pascolo non ci sono molte risorse per vivere, ci pensate, è un luogo desertico, che neanche gli animali possono starci bene, perché non hanno cibo per nutrirsi. Quindi cerchiamo di sintetizzare un po' chi era quest'uomo. Era nato sano, ma una caduta l'aveva reso storpio. Era nato per essere legittimo erede al trono, doveva essere lui il futuro re, erede al trono di Israele, ma ora era povero e marginato, in una terra dove non c'era niente di buono, dove non c'erano neanche le basi, le prospettive per costruirsi un futuro migliore. Era nato per vivere proprio in un palazzo reale, ma ora viveva a Lodebar. Guardate come il suo destino è cambiato. Era nato per essere re, ma si considerava un cane morto. E questo termine viene usato per rappresentare proprio il fatto che non valevi niente, come dire, io sono un essere insignificante, non ho valore. Perché mi fai del bene, Davide? Perché ti prendi cura di un essere insignificante come me? Quindi questo era come lui si sentiva, come lui si identificava. Il classico emarginato che noi accoglieremo nel cedro, è vero? Era così. Perché vi ho fatto questa sintesi? Perché quest'uomo alla fine non aveva niente per impressionare un re come Davide. Non aveva niente per impressionare e quindi costringere Davide a fargli del bene. Niente. Noi non l'avremmo neanche considerato una persona del genere. Però c'era una promessa. C'era una promessa fatta ad un amico. Mefiboset aveva una promessa che un uomo chiamato Davide aveva fatto suo padre. Ma perché Davide era stato così fedele alla promessa fatta a Jonathan? Certamente perché lo amava, sicuramente, se andiamo a leggere nel libro di Samuele, erano due amici veramente intimi, si amavano profondamente. C'è scritto che a un certo punto, quando Davide ha affrontato Golia, il cuore di Jonathan si è legato a quello di Davide, no? Ed è bello che ci sia stata questa connessione di cuore, senza che Davide lo pretendesse, ma a volte le vite sono così. Noi ci connettiamo al cuore di altri in modo inspiegabile, ma sentiamo che qualcosa ci lega. E la vita di Davide era legata in modo, come dire, soprannaturale a quella di Jonathan. Sicuramente Davide amava Jonathan, ma io credo soprattutto perché Davide amava Jonathan, ma amava Dio e conosceva Dio. E sapeva che lui amava un Dio che mantiene le promesse, che quello che dice lo mantiene, E soprattutto Davide sapeva che Dio non si dimentica, ma è un Dio che ricorda. Dio non si dimentica e ricorda sempre ciò che promette. Mi ricordo appunto dei ricordi che quando ero bambino e man mano crescevo, mia mamma mi diceva, figlio mio, in pugliese, ricordati che la promessa è un debito. Ricordati che ciò che prometti devi viverlo come un debito, è un qualcosa che devi assolutamente restituire. Davide amava Jonathan, ma amava Dio e sapeva che Dio era un Dio che mantiene le promesse, che non dimentica, ma ricorda ciò che promette. E infatti nel Salmo 89:34 c'è proprio scritto questo. Dio dice, non violerò il mio patto e non muterò le parole che sono uscite dalla mia bocca. Ho giurato una volta per la mia santità e non mentirò a Davide. Dio è così. Quando Dio fa uscire delle parole dalla sua bocca, lui le mantiene e non ritratta. Dio non è uno che ritratta. Ma vediamo com'è finito questa storia, perché c'è un epilogo meraviglioso. Seconda Samuele 9:9. Allora il re chiamò Ziba, servo di Saul, e gli disse, tutto ciò che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa, io lo do al figlio del tuo signore. Tu dunque, insieme ai tuoi figli e ai tuoi servi, lavorerai per lui la terra e ne raccoglierai i prodotti affinché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. Ma Mefiboset, figlio del tuo signore, mangerà sempre la mia mensa. Ora Ziba aveva 15 figli e 20 serve. E Ziba disse al re, il tuo servo farà tutto ciò che il re mio signore comanda al suo servo. Così Mefiboset mangiava alla mensa di Davide come uno dei figli del re. La vita di quest'uomo cambiò radicalmente. Pensiamoci, da emarginato, ridotto a vivere nascosto per paura che qualcuno lo uccidesse, ridotto a vivere in un luogo desertico, a vivere a Gerusalemme, nella capitale del regno. Da essere considerato uno storpio, un cane morto, uno senza gloria, un emarginato, a mangiare tutti i giorni alla mensa del re. Che cambiamento! Che cambiamento! Ma voglio soffermarmi sul perché è avvenuto questo cambiamento. Qual è stato il motivo? Perché Davide si era ricordato. Si era ricordato di una promessa fatta ad un amico. Davide si era ricordato. E io quando guardo e leggo queste cose, altri episodi della vita di Davide, mi rendo conto che non è una casualità che Davide sia definito da Dio stesso un uomo secondo il suo cuore. L'unico uomo nella Bibbia, a parte Gesù, che Dio definisce un uomo secondo il mio cuore. Un uomo che rappresenta ciò che c'è nel mio cuore. È un uomo straordinario, è stato il re Davide. Non è casuale che Dio lo definisca così. Perché? Perché Davide, se ci pensiamo, incarna perfettamente il cuore di Dio. Incarna la lealtà, la fedeltà, l'umiltà. E Davide è anche il precursore di quello che sarebbe stato Gesù. In fondo Gesù è discendente di Davide. Davide è stato precursore di quello che Gesù sarebbe stato e avrebbe fatto. Pensateci, Gesù continuamente alla ricerca di qualcuno a cui mostrare la sua bontà, la sua grazia e la sua fedeltà, continuamente alla ricerca di quei Mefiboset che forse come te e me in qualche modo nella vita sono caduti, si sono fatti male e non hanno più avuto il coraggio di rialzarsi, più la forza di rialzarsi. Forse qualcuno ti ha fatto inciampare e quindi ti sei fermato e non hai più la forza di andare avanti. Gesù continuamente alla ricerca di quei Mefiboset che non per colpa loro sono stati spogliati della loro dignità e della loro regalità. Non l'aveva scelto lui. La vita, gli avvenimenti, gli eventi della vita l'avevano ridotto, l'avevano strappato da quello che sarebbe dovuto essere il suo destino. Continuamente alla ricerca Gesù di quei Mefiboset che sono stati costretti a vivere a Lodebar, luogo deserto, dove non c'è molto, dove non c'è prospettiva per un futuro migliore. continuamente alla ricerca di quei Mefiboset il cui destino era quello di diventare re, pensateci, ma che il diavolo li ha ridotti a considerarsi dei cani morti. Lui si considerava così. E a volte noi arriviamo a considerarci delle persone insignificanti perché magari la vita è stata dura o perché ci hanno detto che non abbiamo valore, ci hanno detto che non siamo abbastanza. E così la nostra autostima crolla definitivamente. Ma Gesù ci viene a cercare proprio per rialzarci da quella condizione. Gesù ci viene a cercare. Non molto tempo fa ho avuto l'onore e il privilegio di presentare al Signore mio nipote Zaccaria. Quando lo penso mi commuovo. Dicevo a mia moglie, mamma mia, ma come sto diventando, non posso vederlo, se cade e si fa male, piange, devo andare via, inizio a piangere anch'io. Non riesco neanche a consolarlo. Ho detto, ma che succede a questi, quando si diventa nonni, non lo so io, chi è nonno qua? Vi succede anche a voi la stessa cosa? No? Il cuore sembra che si scioglie per questi nipoti. E quindi ho avuto l'onore di presentare Zaccaria. E vedete, Zaccaria è un nome particolare, vuol dire, Elia non c'è, quindi posso dirlo, Dio si è ricordato. Dio si è ricordato. Ed è interessante, Zaccaria è un profeta, ed è bello che aveva questo nome, un profeta vissuto proprio durante l'esilio e il ritorno del popolo di Israele dalla 70 anni di cattività. Israele era stato deportato per 70 anni in Babilonia, ma dopo Dio aveva promesso che sarebbe tornato. E Zaccaria, il suo nome significa proprio Yahvé ricorda, o Yahvé si è ricordato. E vedete, un nome che in quel preciso periodo storico aveva un significato. Stava a dire al popolo, è vero, tu sei stato 70 anni lì in Babilonia come schiavo, eri destinato alla grandezza nella terra che io ti avevo dato, ma io ti mando in quel tempo un profeta che si chiama Yahvé ricorda o si è ricordato, come per dire io non mi sono dimenticato di quella promessa che ti ho fatto 70 anni prima, che sarebbero arrivati tempi migliori, che tu saresti tornato nella terra nella quale io volevo farti vivere. Dio si è ricordato. Dio si è ricordato. E oggi voglio dirti proprio questo, che Dio non si è dimenticato di te. Dio non si dimentica di noi. A volte noi abbiamo l'impressione, quando viviamo periodi veramente bui, periodi in cui tutto sembra andare storto, periodi in cui sembra che non ci sia speranza per la situazione che stiamo vivendo, e così pensiamo che Dio si sia dimenticato. E noi diciamo, Signore, dove sei? Vi è mai capitato? Ci sono stati momenti veramente critici e pesanti in cui dicevo, Signore, ma come mai non agisci? Come mai? E in realtà Dio non si era dimenticato di noi. In realtà Dio non si è dimenticato di te, non si è dimenticato delle tue lacrime, non si è dimenticato di te che magari sei caduto, non si è dimenticato di te che hai difficoltà a credere che hai più valore di quello che pensi, perché Dio non si dimentica di nessuno. E Gesù è la dimostrazione concreta che Dio non si è dimenticato del genere umano, che Dio non si è dimenticato di noi, perché a tempo opportuno ha mandato suo figlio, che era frutto di una promessa che Dio aveva fatto, il Redentore e il Salvatore delle nostre vite. Ed è bello sapere che Dio non si dimentica mai di noi. E se non si dimentica vuol dire che è qui, presente, vicino a noi, proprio nel momento in cui stiamo soffrendo, proprio nel momento in cui pensiamo che la vita ci ha buttato a terra, che non sappiamo più come rialzarci. In realtà il Signore è lì che ci tende la mano e ci dice... Io non mi sono dimenticato di te, sono lì con te, proprio in questo momento. Anche quando nessuno ti dà valore, io sono qui per darti valore. Anche se non ti senti un re, in realtà sono qui io per dirti che tu sei un re, sei un figlio di un re. Sei il figlio dei re dei re, la tua vita è preziosa, tu hai una dignità. Da qualunque luogo tu arrivi, per me tu sei prezioso. Gesù è la dimostrazione concreta di questo amore straordinario. E di sapere che Dio non si dimentica mai, qualunque condizione in cui noi ci troviamo, Dio non si dimentica. perché ha fatto un patto eterno. Un patto eterno. E Gesù è venuto proprio per farci tornare nella casa del Padre. La sua casa, nella casa del Re dei Re, per farci tornare a mangiare alla sua mensa. Esattamente come Mefiboset. E Gesù in Giovanni 14,2 ce lo dice chiaramente. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Che promessa meravigliosa. E noi aspettiamo quel giorno. E siamo certi, perché Dio non si dimentica.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.